на те! Какви са и? Сай глава? Сай кардинале? О, сай бароне? Барка сан сай манко бароне, ки са и? Сай тути лантри? А тути лантри ки са? Риспонни! Риспонни а ме инвече да сарта и кастелли, ки са? Са маннеца! Паволо! Сай на маннеца! E voi mette bocca? Vattene a casa, Babolo! Vattene a casa!
E lunedì 13 ottobre inizia una nuova trasmissione di Impatto. Oggi abbiamo una scaletta abbastanza ricca di corrispondenze. Avremo una prima corrispondenza con un compagno da Albano per parlare dei pozzi spia della discarica di Roncigliano, più tutta una serie di approfondimenti con gli immancabili temi legati alla mondezza della provincia di Roma. Poi ci faremo una bella digressione, un approfondimento sul progetto TAP in Puglia, quindi questa nuova simpatica devastazione delle coste pugliesi nella zona di San Foca. Ovviamente ospiteremo una corrispondenza anche in questo caso dalla Puglia. E chiuderemo con un'ultima corrispondenza da Velletri per fare il punto della situazione su come si sta sviluppando la vertenza contro il mega progetto di discarica biogas TMB, ma anche contro il progetto del comune di Velletri, che vorrebbe un simpatico impianto a biogas da 30.000 tonnellate annue.
E allora, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. E cominciamo questa trasmissione parlando insomma di alcune novità che ci arrivano da Albano per quello che riguarda la discarica di Roncigliano, perché proprio in queste settimane sono state reperite alcuni documenti in cui l'ARPA Lazio, l'agenzia regionale che dovrebbe insomma monitorare l'ambiente per prevenire insomma contaminazioni e inquinamenti da parte dei gruppi industriali e attività economiche di vario tipo, e questa agenzia, che insomma è da tempo nell'occhio del ciclone per corruzioni e malaffare, ha pubblicato degli studi dello scorso inverno in cui insomma si dà un quadro della discarica di Roncigliano ad Albano Laziale veramente preoccupante. Ed è poi paradossalmente lo stesso quadro che è stato fatto da questi microfoni per tutto l'inverno rispetto appunto alle pessime condizioni ambientali che si vivevano tutto intorno al circondario della discarica, e le puzze nauseanti sicuramente insomma tipiche delle discariche e aggravate dal sovrastoccaggio di rifiuti da Roma. Questo sovrastoccaggio sta provocando il rapido esaurimento del settimo invaso della discarica di Roncigliano. Questo documento insomma è stato reperito la settimana scorsa, ma data 14 aprile. Noi cerchiamo di metterci in contatto con un compagno d'Albano che ce lo sviscererà abbastanza bene e purtroppo però insomma confermerà quello che tante volte è stato detto da questi microfoni. ma anche con qualche cosa in più che agli occhi dei comitati e delle tutti i compagni che cercano insomma di monitorare la situazione in quel posto era sfuggito. Invece all'ARPA non è sfuggito, perché dopo il lago della Snia a ridosso dei vecchi stabilimenti sulla Prenestina è spuntato per alcune settimane anche un lago dentro al settimo invaso della discarica di Roncigliano, e quindi insomma ci spiegheranno, ci faremo spiegare anche questo aspetto che poi insomma ci è sembrato assolutamente nuovo rispetto al normale disastro che è il settimo invaso della discarica di Roncigliano. E quindi insomma ci sentiamo tra pochi minuti con questa corrispondenza per approfondire questi aspetti.
E allora bentornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, sempre gli 87.9. E come avevamo detto prima della canzone, insomma ci saremmo messi in contatto con Albano per farci fare insomma darci una spiegazione del documento che è venuto in possesso del Comitato Albano la scorsa settimana, che è datato aprile però 2014 e che conferma quello che insomma da questi microfoni è stato detto tante volte rispetto all'assoluta gestione criminale che si perpetra all'interno della discarica di Roncigliano. Noi abbiamo insomma come sempre, come spesso, in collegamento Daniele. Pronto, ci senti?
Sì. Ciao Paolo, buonasera a tutti.
Ciao Daniele. E insomma volevamo chiederti se ci potevi insomma raccontare e spiegare quello che l'ARPA con questo documento attesta rispetto a tutta una serie di criticità che secondo me insomma noi abbiamo segnalato bene più volte, e poi rispetto poi invece a quell'elemento nuovo che noi abbiamo accennato rispetto alla presenza anche di acqua che emergeva tra i rifiuti, insomma la presenza di una specie di stagno all'interno del settimo invaso.
Sì, esatto Paolo, appena pochi giorni fa siamo venuti a conoscenza di questo documento dell'ARPA Lazio, I sopralluoghi risalgono in modo particolare alla seconda metà di marzo scorso e in realtà la relazione tecnica è di aprile, quindi parliamo di diversi mesi fa. Il documento è spuntato fuori per fortuna soltanto adesso, comunque è arrivato e sostanzialmente mette in luce un aspetto davvero importante. Quindi nonostante sia cominciato il processo Cerroni, quindi che abbiamo definito più volte storico, che riguarda in modo particolare l'inceneritore e la discarica di Albano e prima di tutto il settimo invaso, purtroppo nonostante questo, a dimostrazione appunto che l'attività che portiamo avanti sul versante giuridico quindi non è esaustiva dell'intera vertenza, nonostante tutto questo il rischio che venga costruito l'inceneritore è ancora reale e concreto, tant'è vero che domani mattina a Palazzo Spada, quindi a due passi dal centro storico di Roma, da Palazzo Farnese, ci sarà quindi un'udienza quarta sezione, quindi per chi fosse interessato alle ore 9:30 ci sarà un'udienza che è relativa quindi a relativa ad un appello che abbiamo promosso come comitato Noinch contro l'ordinanza di luglio scorso del TAR, che sostanzialmente rimette in pista il mezzo miliardo di euro a favore del consorzio Coema targato Cerroni, Ama e Acea per costruire l'inceneritore ad Albano. Quindi i capi di imputazione riguardano tutte le truffe e le associazioni a delinquere relative proprio appunto ai magheggi per il finanziamento pubblico dell'inceneritore, eppure ancora ci troviamo a livello amministrativo a dover combattere contro gli atti amministrativi che sostanzialmente permetterebbero di finanziare questo impianto brucia rifiuti con i soldi pubblici.
Hai fatto bene a ricordarci anche anche questo sviluppo rispetto a questo aspetto che insomma da sempre è sempre ricco di novità e bisogna sempre seguire con molta attenzione.
Esatto, quindi diciamo a luglio si era tenuta una udienza, vi ricordo insomma tutta la vicenda è legata alla convenzione preliminare Coema GSE, il GSE è il gestore dei servizi energetici. A giugno 2009 proprio questo consorzio Acea, Ama e Cerroni hanno sottoscritto con il gestore dei servizi energetici, che è un braccio possiamo dire per certi versi armato del Ministero dello Sviluppo Economico, che diciamo aveva accreditato l'avvio del cantiere, che in realtà per fortuna non è mai avvenuto, e aveva sostanzialmente permesso al Coema di accedere almeno teoricamente a questa linea di finanziamento pubblico di mezzo miliardo di euro per costruire l'inceneritore. Quindi per fortuna a marzo scorso questa convenzione finalmente, dopo più e più richieste e sit-in che abbiamo fatto, è stata annullata e il Coema ha presentato ricorso al TAR, quindi ci troviamo adesso nella prima fase. Quindi il TAR ha accolto momentaneamente, quindi provvisoriamente, il ricorso Coema. Noi abbiamo ricorso contro questa ordinanza provvisoria al Consiglio di Stato in attesa della sentenza del TAR che arriverà a fine maggio prossimo, quindi 2015 se non ricordo male, o il 28 o il 29 maggio, comunque avremo modo di riparlarne. Quindi nonostante paradossalmente al processo penale si parli proprio dell'associazione a delinquere truffa in concorso fra tutti gli imputati, fra cui anche dirigenti della Regione Lazio, che avrebbero obbligato per costi quel che costi garantire i soldi pubblici a questo consorzio nonostante i termini di legge di avvio del cantiere entro il 31 dicembre 2008 non sono stati rispettati. Okay. Ma accanto a questo insomma c'è l'altra questione molto importante, settimo invaso.
L'azienda in questo caso si chiama Colari.
L'azienda in questo caso si chiama Pontina Ambiente.
Ok, bravo.
Quindi la Pontina Ambiente, che è proprietaria della discarica dei Castelli Romani e del litorale, quindi si trova sulla via Ardeatina al chilometro 24 650, e in questo caso quindi il settimo invaso è oggetto delle indagini degli inquirenti. A partire dal 1 agosto del 2011 vi sarebbero stati diversi reati, quindi in modo particolare traffico, interramento illecito di rifiuti e poi una sovraffatturazione di circa 11 milioni di euro più interessi ai danni dei comuni che conferiscono l'impianto, che sono 10, tutti quelli dei Castelli e due del litorale, Arde e Pomezia. Quindi abbiamo più e più volte denunciato la gestione assolutamente illegale di questo invaso e di questa discarica con annesso impianto di TMB. Nessuno ci ha ascoltato, purtroppo siamo arrivati addirittura all'inizio del 2011 un po' carichi anche per la vittoria al TAR che c'era stata a dicembre 2010. Siamo arrivati anche con Presa Diretta, la nota trasmissione di Rete 3, a denunciare degli sversamenti nel limitrofo fosso di Valle Caglia di percolato di discarica. Cerroni addirittura, insomma, minacciò querele, mandò richieste di rettifica alla RAI, insomma, ma alla fine da una parte, insomma, noi non subimmo delle conseguenze per fortuna, ma dall'altra comunque Cerroni riuscì in un modo o nell'altro a divincolarsi da prove certe che appunto avevamo portato alle autorità competenti, che dimostravano, insomma, sversamenti illegali di percolato nel fosso proprio adiacente la discarica di Roncigliano, ovvero il fosso di Valle Caglia. Quindi il contatto di truppe RAI, quindi io vi consiglio di andare da internet, quindi Immondizia Zero, la puntata di gennaio 2011 di Presa Diretta, in cui circa 7-8 minuti erano dedicati proprio alla questione di Albano con le telecamere all'interno del fosso di Valle Caglia. E purtroppo, insomma, fino ad allora, fino adesso, fino a pochi giorni fa, fino a quando non siamo venuti a conoscenza di questo documento ARPA, la questione si era chiusa. E così invece, per fortuna, siamo riusciti a mettere le mani su questo documento, che attesta sostanzialmente che la società Pontina Ambiente del gruppo Cerroni diciamo, porta avanti una gestione davvero ballerina del percolato che si produce all'interno della discarica. Tant'è vero che una cifra che, se non ricordo male, si attesta intorno al 35% del percolato prodotto, quindi parliamo di migliaia di tonnellate di percolati di scolo, quindi di liquidi pericolosi, altamente tossici, prodotti dallo scolo dei rifiuti, sarebbero stati non inviati alle apposite aziende di trattamento previste dalla legge, ma sarebbero stati smaltiti non si sa dove, come e quando dalla società Pontina Ambiente, o meglio, quindi i percolati raccolti sarebbero stati a livello nominale, quindi sui registri, inviati a questa società, ma le società non l'avrebbero mai raccolti. Quindi parliamo di una cifra che si attesta intorno al 35% del totale, è una cifra, insomma, di diverse tonnellate. Per quanto riguarda i primi tre mesi del 2014, questo attesta la relazione dell'ARPA, ma addirittura l'ARPA ci dice anche che rispetto ai primi tre mesi dell'anno prima, quindi del 2013, addirittura parliamo di un periodo in cui il processo ancora non si era aperto, quindi gennaio, febbraio e marzo 2013, addirittura allora nonostante la quantità di rifiuti in ingresso fosse la stessa, la società Pontina Ambiente raccolse poco più di un quarto delle tonnellate. Quindi sostanzialmente la Pontina Ambiente, non so se il discorso è chiaro, cioè sostanzialmente la Pontina Ambiente sta facendo dei magheggi che non vengono controllati dagli enti pubblici preposti a scapito della salute umana e dell'ambiente, con centinaia e centinaia, migliaia di tonnellate di percolato pericolosi e tossici prodotti dallo scolo dei rifiuti, che quindi compaiono e scompaiono da sopra i registri e dalle autobotti che dovrebbero portarle invece nelle aziende di smaltimento. Quindi quello che noi immaginavamo probabilmente era reale, quello che abbiamo denunciato era reale, tanto è vero che adesso escono fuori per fortuna le prove dell'ARPA, ma oltre al problema dei percolati, l'ARPA quindi ha rilevato sostanzialmente due veri e propri laghi nella seconda metà di marzo scorso, nel 2014, dei laghi di percolato sul settimo invaso, che addirittura riuscimmo anche a fotografare con il drone, non so se vi ricordate, proprio alla fine di marzo scorso, quindi dalle foto e dai video che sono andati anche su Buongiorno Regione, su Rai 3, si vedevano chiaramente due immensi laghi di percolato. Ecco, quei laghi di percolato per fortuna sono stati certificati e verbalizzati dall'ARPA Lazio e attestano quindi una gestione illegale di una discarica, della discarica del settimo invaso, ma soprattutto certificano che il settimo invaso, quindi costruito fra la primavera e l'estate e l'autunno del 2011, non soltanto è stato costruito violando delle normative di legge, ma è stato collaudato e adesso è in funzione senza che nessun ente pubblico finora se ne sia accorto, quindi senza che sia in grado di rispettare le norme relative, appunto le norme previste dal codice ambientale, la legge 152 del 2006, che disciplinano le modalità di raccolta delle acque piovane e soprattutto le raccolte del percolato che si produce all'interno della discarica. Cosa ancora più grave è che la stessa ARPA ha certificato anche l'assenza di appositi pozzi di assorbimento del gas che viene prodotto e sprigionato nell'aria dai rifiuti, quindi che sono in fase di degenerazione. Quindi gas prodotti dai rifiuti e percolati di scolo dei rifiuti fuori controllo nel settimo invaso, nonostante l'avvio del processo, e nonostante un'attenzione forse che siamo riusciti in questi ultimi anni a portare sul sito.
Senti Daniele, insomma, questa relazione chiarisce alcune criticità che insomma erano state poi già ampiamente denunciate in passato, e noi ci chiediamo qui se anche il comune di Albano, alla luce di questa relazione, intenderà cominciare a prendere qualche provvedimento rispetto alla gestione della discarica, visto che il sindaco ha effettivamente tutti i poteri per poter intervenire eventualmente, insomma, ci fosse un pericolo alla salute delle popolazioni, insomma, residenti nel comune. E insomma, da queste relazioni i presupposti per una azione del genere mi pare che ci sono tutti, e forse si spera che si smetta di fare finta di niente rispetto invece alle denunce che i cittadini fanno ormai da anni.
Purtroppo l'amministrazione Albano è sostanzialmente e totalmente compiacente col sistema Cerroni. A questo punto la cosa sembra più che evidente, perché avevamo chiesto, insomma, proprio a seguito, all'indomani dei clamorosi arresti eccellenti, all'indomani dell'avvio di questo processo che possiamo definire storico, che fra l'altro, insomma, nasce dalla spinta e dalla mobilitazione, insomma, delle popolazioni locali e del comitato No Inch, a cui di sicuro l'amministrazione non ha partecipato, più volte, ma veramente più e più volte, decine di volte, abbiamo richiesto pubblicamente anche a mezzo stampa delle opportune verifiche dei sopralluoghi per verificare se l'impianto di TMB funzionasse nei termini di legge, soprattutto per la puzza che continua mefitica e continua a sprigionare dall'impianto di discarica. Avevamo chiesto, insomma, di verificare anche la quantità di rifiuti in ingresso e in uscita e quelli interrati, proprio perché appunto le indagini degli inquirenti dimostravano delle incoerenze davvero importanti, e avevamo chiesto, insomma, di verificare anche la qualità, più e più volte, insomma, da anni abbiamo chiesto di verificare la qualità delle acque di falde superficiali dei terreni. Queste richieste sono rimaste sostanzialmente disattese, inevase completamente. A tutte le nostre richieste adesso si aggiunge anche questa nota dell'ARPA che parla chiaro, insomma, fra l'altro è sottoscritta dal capo della sezione dell'ARPA Lazio della provincia di Roma, il dottor Ceradini. È una nota, insomma, iniziale. Seguiranno anche altre analisi, in modo particolare sono stati fatti dei campionamenti della qualità dell'aria e delle acque di falda. Non ci abbiamo ancora, quindi non abbiamo a disposizione le risultanze di questi campionamenti, ma sappiamo, perché c'è scritto sulla prima relazione che ci abbiamo, questa iniziale, c'è scritto, insomma, che sono in corso delle ulteriori verifiche ed analisi. Ma già queste, insomma, queste analisi, queste verifiche, questa relazione dell'ARPA Lazio del 18 aprile scorso, che insomma ha allegate anche delle foto in cui si vedono chiaramente questi due laghi giganteschi di percolato sul settimo invaso, insomma, che sembrano veramente una sorta di lago d'Albano e di Nemiri prodotti all'interno del settimo invaso, veramente una scena dantesca, ma tutta questa situazione fa il paio con un'amministrazione, anzi direi che con 10 amministrazioni comunali, ma in modo particolare quella d'Albano, che riceve dalla gestione della discarica anche tanti soldi ogni anno, questa amministrazione è sostanzialmente assolutamente compiacente. E non è un caso, infatti, che il sindaco d'Albano, che si è costituito parte civile nel processo, annunciandolo, ha comunicato con un comunicato stampa, nonostante l'amministrazione, appunto, e il sindaco siano ben guardati da cercare di promuovere qualsiasi attività che permettesse di conoscere l'entità dei danni e delle attività svolte all'interno del sito, c'è da dire che appunto lo stesso sindaco d'Albano in carica, Nicola Marini, in quota PD, è stato poi chiamato, e risulta agli atti, anche come testimone difensore da Maglio Cerroni. Quindi il sindaco d'Albano, che farà la parte e vuole fare la parte dell'accusatore come parte civile nel processo, contestualmente è stato chiamato da Cerroni come proprio testimone difensore, quindi dovrà andare alla sbarra per invece denunciare davanti alla corte, ai giudici e ai cittadini la bontà delle attività e dei servizi del gruppo Cerroni. Quindi, insomma, una contraddizione che non potrà sciogliersi, a meno che, insomma, ecco, probabilmente i cittadini, le associazioni, i comitati e la mobilitazione territoriale sarà in grado di imporre, quindi, come è successo fino ad ora, un cambio di rotta deciso, che fra l'altro, insomma, non sta avvenendo perché il porta a porta, che è l'unica vera alternativa a questo sistema, ancora insomma non si è diffusa e non si è radicata adeguatamente in maniera importante. Insomma, le amministrazioni tra l'altro insomma non stanno neanche spingendo in maniera adeguata affinché ciò accada.
Ok Daniele, insomma grazie per l'intervento che è stato molto esaustivo e è riuscito a affrontare insomma la complessità di tutta questa vicenda. E noi speriamo che questa documentazione insomma sia al più presto reperibile sui mezzi di informazione, sul sito e su magari anche su Facebook, e magari se anche le foto possano insomma diventare diffondersi il quanto più possibile. E quindi insomma dopo questo invito ti ringraziamo e ci risentiamo sicuramente per le novità della prossima settimana, visto che ormai insomma gli sviluppi da parecchio tempo a questa parte sono sempre abbastanza incalzanti.
Sì, grazie per l'ospitalità a voi, come sempre.
Dai, ciao.
Grazie a te, ciao.
A presto.
Ciao.
E allora, insomma, rompiamo un po' con questa lunga corrispondenza e andiamo con un po' di musica. E allora sempre in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e continuiamo con alcune divagazioni sulla questione rifiuti e ci concentriamo su quanto sta accadendo nella città di Roma, perché ormai insomma ciclicamente sulla stampa locale cittadina scoppia l'emergenza rifiuti, quella insomma cittadina, cioè la città è sporca. E insomma nell'ultimo anno almeno 7-8 volte sarà scoppiata questa emergenza sporcizia in giro per la città, sotto accusa come sempre l'AMA per la sua assoluta inefficienza, e ogni volta che si ripropone questo motivetto torna, insomma, emergono particolari nuovi che insomma nelle tornate precedenti non sono mai emersi. E l'ultima volta insomma l'AD di AMA, che si chiama Fortini, ha dato qualche numero su, secondo lui, sulla situazione della raccolta dei rifiuti nella città di Roma, perché insomma fortunatamente si parla di emergenza, ma di emergenza nella capacità di raccogliere i rifiuti praticamente da per terra, perché la situazione non è troppo confortante. E l'amministratore delegato di AMA, come dato significativo, dice che la città di Roma ha 60.000 cassonetti nel suo territorio, che è abbastanza grande, e ha un problema che secondo lui l'AMA non riesce a svuotare in maniera soddisfacente 12.000 cassonetti al giorno, quindi più di un sesto dei cassonetti di Roma non viene, secondo lui, svuotato in maniera soddisfacente, che poi dovrebbe significare, se uno vuole un attimo parafrasare, i cassonetti rimangono pieni, e quindi questo soprattutto logicamente nelle varie periferie intorno al centro cittadino. E questo dato pesa in maniera notevole proprio sulla ciclicità di questa emergenza raccolta rifiuti, perché poi si mettono sotto accusa i mezzi che dovrebbero svolgere queste attività, e soprattutto i mezzi che devono svolgere i progetti di sperimentazione della raccolta differenziata. Si dice che sono state dirottate troppa forza lavoro sulla sperimentazione della differenziata affinché questi esperimenti riescano, perché quelli precedenti sono stati evidentemente un fallimento, e questo pesa particolarmente sulla raccolta dei rifiuti tradizionali, cioè sui cassonetti indifferenziati.
Beh, va detto che quelli precedenti sono stati fatti fallire in buona misura. Avevamo delle camionette che passavano in giro per Roma e si aspettavano che la gente stesse lì a portare la mondezza agli orari prestabiliti, scendendo di casa con il sacchettino dell'umido che poi veniva mischiato chissà come all'interno di queste camionette. Insomma, esperimenti abbastanza caotici e parallelamente ad una raccolta stradale abbastanza disastrosa, come ben sanno tutti quelli che si trovano al cassonetto stracolmo.
E insomma questa intervista che cerca di scolpare l'AMA da quanto sta accadendo, questo accade una volta al mese ormai, perché insomma poi le inefficienze sono poi legate a monte alla capacità di accogliere i rifiuti, trattarli e sversarli in discarica, capacità che invece qualche problemino ce l'ha veramente. Io chiudo solamente dicendo una cosa insomma che fa pensare, perché se in città ci sono 60.000 cassonetti e i dipendenti dell'AMA sono 5.700, ogni dipendente dell'AMA ha più di 10 cassonetti a testa di cui si deve preoccupare. Poi, pensando che di questi 5.700 dipendenti una bella fetta sono impiegati, è evidente che il carico di lavoro, mi pare, cioè così a occhio, attraverso questi numeri, mi pare che il carico di lavoro per gli operatori dell'AMA sia davvero davvero molto pesante, e quindi forse questo è anche un altro problema di cui bisognerebbe parlare e su cui bisognerebbe intervenire per assicurarsi una raccolta efficiente dei rifiuti nella città. E quindi questo insomma per dare il quadro dell'ennesima tornata di emergenza rifiuti, sporcizia nella città di Roma, ma insomma le cause di questa situazione vanno ricercate leggermente più a monte, e soprattutto al fatto che a Roma e nel suo hinterland, nella sua provincia, gran parte delle discariche che sono presenti sul territorio non hanno impianti di trattamento meccanico biologico. Per questo motivo sono state chiuse le discariche temporaneamente, il trattamento viene fatto in posti diversi dal luogo della discarica, e tutto ciò rallenta e pesa come un macigno sulla capacità poi di disfarsi dell'immondizia, perché i mezzi rimangono carichi e quindi occupati, perché non sanno proprio dove andare a buttare questa robaccia.
Sì, anche possiamo pensare che anche se l'AMA avesse un milione di dipendenti, insomma un terzo della popolazione romana, stesse là a svuotare cassonetti, poi comunque non si saprebbe dove portarla. Qui abbiamo un altro articolo del Messaggero su un ennesimo commento sulla nuova cittadella dei rifiuti di Rocca Cencia. Rocca Cencia, ricordiamo che vengono sversate buona parte dei rifiuti indifferenziati romani in un TMB per un trattamento meccanico biologico, che è fondamentalmente un tritovagliatore che divide la parte solida da bruciare negli inceneritori dalla parte liquida, insomma una poltiglia che poi andrebbe sversata in discarica. E in questo articolo si parla della nuova cittadella dei rifiuti con l'apertura di questo fantastico trattamento di multimateriale. Peccato che l'impianto per il trattamento di multimateriale c'è dal 2006 e dal 2006 non funziona. Più e più volte è stato bloccato, una volta pare addirittura per il crollo di una gru o cose del genere, e puntualmente dal 2006, una volta ogni 6 mesi, esce un articolo che dice: no, non vi preoccupate, tranquillamente apriremo questo nuovo impianto che tratterà i rifiuti di Roma riciclandone buona parte.
Sì, e poi ogni tanto gli hanno anche cambiato nome, pochi mesi fa si chiamava Ecodistretto, adesso si richiama centro multimateriali. Insomma, è evidente che ci sono delle difficoltà nel uscire dalla gestione e dal monopolio di Cerroni.
Sì, beh, se chiami le cose con un nome diverso una volta al mese, poi va a finire che neanche tu riesci più a capire che cavolo stai dicendo.
Allora io con questa battuta chiuderei questo spazio, che sicuramente si riproporrà, perché questa emergenza raccolta rifiuti insomma ormai mensilmente pompa sui giornali. Noi cercheremo insomma di affrontarla cercando di fare un po' di chiarezza.
Spicy McHaggis, a he-man is
who drank all my beer. E rientriamo in voce dopo i Dropkick Murphys, perché cambiamo argomento di palo in frasca, perché andiamo a parlare del TAP, questa nuova conduttura che dovrà portare il gas dalla Turchia, quindi in generale dall'Azerbaigian, passando per la Turchia fino alla Puglia, perché questa cosa è uscita agli onori della cronaca, cioè perché ne parliamo? Uscita agli onori della cronaca qualche mese fa, più o meno quest'inverno, quando di punto in bianco ci siamo ricordati che i russi magari non saranno più comunisti, ma sono rimasti il nostro nemico, sono rimasti cattivi, mangeranno ancora i bambini probabilmente, e quindi bisogna bloccare il South Stream e prediligere impianti come il TAP.
E insomma ci fa sorridere un po' questa situazione. Noi di questo gas veramente non abbiamo bisogno, insomma questi inverni così rigidi che ci si parano davanti mi pare proprio siano ormai un ricordo. La temperatura media del pianeta sale costantemente ed è evidente che pure le esigenze, le richieste di combustibili per il riscaldamento segue la stessa tendenza, però insomma nello scontro geopolitico in atto, in questo scacchiere internazionale molto complicato, c'è anche questa partita, e questa è probabilmente una delle mosse di questa partita.
Sì, poi va detto che siamo stati così solerti a boicottare la Russia perché c'era il sospetto che appoggiasse i guerriglieri dell'Ucraina dell'Est. Però della Turchia, il fatto che la Turchia stia massacrando i curdi di Kobane per interposta persona tramite i pazzoidi del cosiddetto Stato Islamico, il fatto che ne abbia ammazzati 30 per le strade in questi giorni in cui i curdi si sono mobilitati per appunto a sostegno della città di Kobane e del massacro che sta avvenendo, e contro il massacro che sta avvenendo lì con il beneplacito, ma probabilmente con l'appoggio, diciamo più che altro con la spinta e il sostegno del governo turco, noi di tutto questo siamo abbastanza contenti, tranquilli, tant'è vero che sosteniamo questo progetto.
Diciamo che non se ne parla proprio di crearsi problemi in relazione a un alleato che...
Sì, alleato NATO, tranquillamente. E quindi siamo ben contenti di cementare le coste pugliesi per far passare questo nuovo impianto. Quindi adesso ospiteremo tra poco una corrispondenza dalla Puglia, al tempo di mettere una canzone, così andremo ad approfondire l'impatto ambientale e soprattutto le mobilitazioni che stanno avvenendo in quelle zone contro questo nuovo progetto.
Here's the Boston Garden. The Boston Celtics have won the World Championship for the 15th.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real.
E torniamo in voce perché siamo riusciti a contattare un compagno dalla Puglia e per parlare, ricordiamo ovviamente che questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione Impatto, la trasmissione che si occupa delle devastazioni ambientali ma soprattutto dei movimenti che le combattono. Pronto, ci senti?
Ciao, sì, vi sento bene. Ciao.
Dunque, noi ti chiamiamo perché è uscita la notizia che per quel che riguarda il progetto del TAP, dopo l'avallo del Consiglio dei Ministri, sarebbero partiti gli espropri per i terreni interessati dal progetto. Ci sai dire qualcosa a proposito?
Sì, negli ultimi tempi è successo, dopo la notizia di ulteriore conferma diciamo del TAP che si realizzerà vicino alle coste di Lecce, stanno già cominciando ad avviare i lavori di prospezione geologica, no, per verificare la validità dei terreni dove installare diciamo il terminale del TAP, del Trans-Adriatic Pipeline, che per chi non lo conoscesse è il progetto di un gasdotto che teoricamente sarà lungo tra gli 800 e 900 metri, per la precisione 870, e partirà dal Mar Caspio, ovvero nella zona diciamo dominata dall'Azerbaigian, per far arrivare tutto il gas dell'Azerbaigian in Italia, in modo tale che poi l'Italia diventi poi attraverso il talento lo IUB, come dicono loro, con il loro tecnolinguaggio, ovvero il nodo di collegamento della rete di gas che fornirà energia a tutta Europa. Sì, come dicevi tu, stanno già cominciando ad espropriare, diciamolo proprio in questi termini, sebbene lo facciano con molta morbidità, no? Ad espropriare nei nostri territori, partendo diciamo con l'acquisti delle terre dove il gasdotto diciamo attraverserà i territori, gli appezzamenti di terra comprati poi per pochi soldi dalla società attraverso contratti con i proprietari terrieri, che purtroppo spesso si dimostrano pure abbastanza contenzienti, acquiescenti nella proposta di vendere per pochi soldi diciamo un pezzo di territorio per costruire il gasdotto. Infatti quest'estate è successo, prima di parlare degli ultimi fatti, quest'estate è successo anche che un pezzo di territorio che verrà coinvolto dal TAP è stato venduto per 500 euro, roba assurda, cioè per pochi spiccioli purtroppo cerca diciamo di farsi strada. Tornando più nei fatti più recenti, appunto è successo che a 8 km di distanza dalle spiagge di San Focaccio, cioè da dove approderà il gasdotto, la società TAP ha già inviato una troupe di geologi commissionata dall'Università del Salento, ma non solo dall'Università del Salento, anche da altre realtà, per cominciare i lavori di carotaggio, ovvero di sventramento del terreno, in modo tale da verificare diciamo la validità del territorio. Quindi già stanno cominciando diciamo a fare le loro schifose lerce azioni di devastazione per il profitto di pochi.
Sì, per un progetto che diciamo che ancora dalla Turchia non è partito, non sono partiti i cantieri neanche in Grecia, per cui
No, i lavori cominceranno dalla fine, dal capolinea, diciamo, dal Salento,
per sicurezza.
Potrebbe essere pure un dato a nostro vantaggio, magari potremmo colpire sul nascere la creazione di questo gasdotto.
Ah, quindi sì, a proposito di questo, appunto, dato che stanno partendo diciamo non ancora gli espropri, insomma questi espropri leggeri, queste acquisizioni per pochi spicci, ma c'è l'intenzione di procedere con una resistenza un po' più decisa, come ad esempio succede per il terzo valico in Liguria, per esempio.
Allora, in Salento lo scenario è questo: sicuramente non c'è una realtà ben affermata di lotta, di resistenza, diciamo come quello che succede dagli anni 90 in Valtusa. È uno scenario un po' strano, non si può parlare di lotta dal momento che materialmente questo gasdotto non c'è, non si presenta ancora, no? Adesso sta cominciando ad annunciarsi con queste prospezioni geologiche che stanno cominciando a fare, ma per adesso TAP rimane diciamo un progetto diciamo teoricamente concepito da politici e dagli industriali dell'energia, cioè concretamente ancora non esiste niente, quindi magari non c'è ancora quella percezione, no, della necessità di riprendersi un attimo la nostra terra e di combattere con ogni mezzo, cosa che mi auguro ci sia da parte della popolazione che vive il territorio. Adesso lo scenario è questo, che oltre ai compagni ovviamente che si muovono contro il TAP, da quando hanno saputo del TAP, in un'ottica diciamo anticapitalista, contro la logica di dominio e contro la devastazione per il profitto di pochi, ci sono anche dei comitati che comunque sono sorti diciamo tra i comuni che stanno più vicini alle spiagge di San Foga, che hanno formato appunto insieme i comitati come il comitato NoTAP, che comunque agisce e si muove su basi legalitarie e con il supporto dei sindaci dei vari comuni, no? Che sbandierano diciamo la loro lotta legale contro questo progetto che i cittadini non vogliono, no? Secondo il linguaggio di un sindaco, giusto, come ci si deve aspettare da un sindaco, insomma. È un comitato diciamo che si limita ad agire diciamo nel proprio territorio locale, dei propri comuni, ovvero non c'è ancora molta risonanza diciamo negli altri paesi un po' più lontani dalle spiagge di San Foga. Ovviamente, ripeto, loro cercano di muoversi con la loro concezione di opposizione, no? Basandosi sull'invocazione delle autorità politiche, della regione Puglia, del presidente della regione Vendola, di Renzi, con un sindaco come quello di Melendugno, che continua, nonostante tutto, nonostante le parole sono chiare, quelle di Renzi, si ostina a invocare il presidente Renzi, l'amministrazione, i ministri ad annullare questi lavori per la costruzione del gasdotto e addirittura di spostare altrove, magari se non è proprio possibile, di spostare altrove il gasdotto.
Ah, proprio puro nimbismo. Cioè
sì, appunto, cioè come spostare lo schifo, come spostare tutta la matassa di merda, scusate, dalle zone nostre, perché sono turisticamente interessanti, ad altre zone. Infatti a tempo fa si parlava anche di alternative, che sarebbero state o Brindisi oppure Otranto.
Beh sì, comunque succede spesso che i comitati che si oppongono alle opere siano retti da partiti o sindaci, però altrettanto spesso ci sono altri comitati che riescono a nascere un po' più sull'iniziativa dei cittadini che si muovono sul territorio. Quindi c'è questa possibilità, cioè riuscite a vedere spiragli, insomma si riesce a coinvolgere la popolazione?
Certo, io credo che ci possano essere, perché nonostante ci siamo mossi già da 2 anni con controinformazione, diffusione di dossier, giri insomma tra i posti in Italia per presentare la questione, cioè non è che la cosa si ferma qui. Sicuramente cercheremo di, come si fa naturalmente, no, individualmente, di confrontarci con tutte le persone che in buona fede magari credono nell'efficacia di una lotta legale, però magari il confronto non si esclude mai, perché tra quelli che magari, ripeto, benevolmente possono credere che con un comitato che in maniera legale, diciamo legalitaria, puoi risolvere la questione, magari confrontandoti puoi trovarti pure dei punti di affinità e che magari, a differenza delle aspettative precedenti, possono anche portare a vedere te compagno a fianco a persone che condividono la tua terra, il tuo spazio, e lottare con ogni mezzo in maniera autogestita, con la propria testa e con le proprie forze. Io questo non lo escludo mai, e credo molti compagni intorno a noi, insomma.
Sì, non è da escludere, anzi è proprio auspicabile.
Certo, è quello che cerchiamo di fare sempre, per forza.
Ok, e hai altro da aggiungere? Non so se ci vuoi dare degli appuntamenti, iniziative, se state tentando di organizzare qualcosa, insomma questi
sì,
sono aperti.
Guarda, se per quanto riguarda altre informazioni, noi diffondiamo un dossier che abbiamo diciamo cominciato a presentare dall'anno scorso. Un po' in giro le abbiamo fatte queste presentazioni, anche a Roma per esempio. Per qualsiasi informazione magari segnatevi questa mail, che poi è la mail dello spot di Lecce, che è binario68occupato@gmail.com, oppure peggio2008@yahoo.it. attraverso queste due mail magari si possono scambiare informazioni, magari pure confronti, oppure se qualcuno ha bisogno di qualche materiale possiamo benissimo spedirlo.
D'accordo, questo dossier quindi ce l'avete in formato digitale e lo potete spedire?
Lo abbiamo in formato digitale che cartaceo.
D'accordo.
Quindi che altro dire? Noi cercheremo appunto di portare questa lotta per, secondo la nostra prospettiva, insomma, no? Di un gasdotto che vuole dare l'esempio di come il capitalismo domini e cerca di acquisire i nostri consensi anche con il ricatto del lavoro, per esempio, no? Perché tutte queste iniziative di progresso cercano proprio di puntare sulla paura della gente di perdere un lavoro, di trovarsi disoccupata. Tant'è vero che appunto la TAP nel suo marketing, nelle sue pubblicità, promette grossissime ricadute economiche per il territorio, grandissime promesse di lavoro per la gente autoctona. Questi sono tutti gli zuccherini, tutte le caramelline che con il loro marketing cercano di accalappiare la gente. Cioè, non sono cose nuove, insomma, però non bisogna mai prenderle per scontate.
Come al solito, i mezzi sono sempre i soliti. Va bene. E grazie mille. Se avrete altre iniziative da pubblicizzare, comunque questi microfoni sono sempre aperti.
Certo, teniamoci in contatto. Grazie, un saluto a tutti i compagni, a tutte le compagne.
Va bene, grazie mille. Ciao.
Ciao.
E quindi stacchiamo un attimo da quest'altra corrispondenza, mettiamo un altro breve pezzo per poi tornare in voce con l'ultima corrispondenza di questa trasmissione.
Your brain.
Sfumiamo i Pantera, ma tanto ve li ripassiamo prima del tappabuchi, non vi preoccupate, perché stiamo ospitando l'ultima corrispondenza di oggi da Velletri. Ciao Aldo, ci senti?
Sì, sì.
E niente, quindi abbiamo annunciato all'inizio della trasmissione che avremmo avuto un aggiornamento per quel che riguarda le mobilitazioni contro la mega discarica di Velletri, quindi il mega impianto di trattamento rifiuti, ma anche dell'impianto a biogas del comune, quindi della Volksambiente, della municipalizzata del comune. E quindi sabato sappiamo che c'è stata l'ennesima iniziativa dei comitati della zona, se ci puoi fare un rapido aggiornamento.
Sì, dunque sabato in realtà poi di cose ce ne sono, di iniziative ce ne sono state due. Uno costituito dal presidio, che di fatto ha durato dalla mattina alla sera, in zona 5 Archi, quindi a brevissima distanza dalla localizzazione di ambedue i manufatti o comunque i poli, e è andata abbastanza bene, anzi mi dicono, perché poi ci siamo naturalmente divisi vista la concomitanza di eventi, che è andata abbastanza bene, quindi è stato diffuso materiale diciamo conoscitivo sulla realtà del biogas e sulla realtà del polo dei rifiuti, quindi con buona rispondenza anche degli automobilisti di passaggio, visto che lì è uno snodo che tra l'altro intercetta la Campoleone Cisterna, oltre che la Velletri Nettuno, e quindi si è confermato comunque un appuntamento diciamo duplice o triplice, cioè il 25 ottobre un'assemblea pubblica, si spera, di dimensioni adeguate, in una piazza centrale di Velletri, che è piazza Cairoli, e la partecipazione alla il presidio alla Regione Lazio del 6 novembre insieme ai comitati rifiuti Energia Lazio. E dall'altra parte c'è stato un convegno ovviamente sull'argomento rifiuti, diciamo presso un istituto tecnico sempre di Velletri, dove erano tra l'altro invitati, e quindi per questo motivo ci sono andato io, come ci è andato qualcun altro che insieme a me poi sta in qualche maniera istruendo le relazioni e le osservazioni da presentare alla regione in opposizione a questi impianti. Erano stati invitati sia la dirigenza della Vosca, sia la dirigenza della Ecoparco, sia la giunta comunale, in primis il sindaco Servadio. Ora si è verificato che il sindaco Servatio non si è fatto vedere, la giunta municipale meno che mai, la Volksambiente municipalizzata dei comuni di Albano, Velletri, Laviano, niente, e invece per lui in forze addirittura i due amministratori delegati della Ecoparco SRL e altri tra portaborse e partecipanti vari. E di fatto, da quello che si è capito, lì c'era stato tra l'altro un tentativo trabocchetto da parte dell'amministrazione, che come noto ama profondamente l'impianto a biogas e quindi lo sponsorizza. Il tentativo era quello di non presentarsi e presentarsi soltanto alla fine, come in effetti è stato, perché alla fine si è presentato l'assessore dell'ambiente Luca Masi, in modo tale da lasciar diciamo cucinare a puntino gli incauti dell'ecoparco che si erano presentati, visto che comunque c'è stata una forte opposizione di quanti presenti lì, circa una quarantina di persone in quell'aula magna dell'istituto. e poi alla fine appunto intervenire e incensare l'impianto della biogas e così via. Sto giochetto in realtà gliel'abbiamo sconvolto, perché abbiamo contestato l'uno e l'altro. Tra l'altro, essendo venuti nel frattempo in possesso di documentazione abbastanza dettagliata sulla storia dell'ex discarica di Lazzaria, abbiamo contestato alla Giunta che le loro osservazioni tecniche in opposizione all'impianto biogasparco, e per contro invece l'apprezzamento nei confronti dell'impianto Bosca, erano di fatto invece, proprio come argomentazioni, come punto di osservazioni, esattamente sovrapponibili allo stesso impianto Bosca. In particolare, questo l'abbiamo desunto naturalmente da tutte le informazioni che ci erano arrivate nel frattempo, che ci sono state gentilmente passate, l'impianto della ex discarica, quindi quella collina diciamo chiusa da circa dall'anno 1999, tuttora emette i biogas nell'aria così tranquillamente. Ci sono due molto evidenti camini che diffondono questi gas nell'aria. Il percolato viene raccolto e conferito in piccola percentuale, per cui di fatto un'altra grossa quantità durante l'anno se ne va disperso nel circondario. Quindi tutto questo noi l'abbiamo fatto presente e denunciato apertamente. L'ecoparco.
Senti Aldo, sì. Insomma, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che il biogas che viene prodotto dentro a un digestore anaerobico poi non si allontana di molto dal biogas, che è sempre biogas, che produce la fermentazione all'interno dell'invaso di una discarica. E non si capisce bene come si fa a giustificare a dire che uno fa male e l'altro fa bene, e entrambi poi si chiamano biogas.
Certo. Ma loro in realtà, soprattutto in questo convegno, perché poi gli serve come tramite, diciamo, del consenso, no? Volevano far passare, come al solito, l'idea che era un impianto di compostaggio, e naturalmente gli è stato detto e sbattuto in faccia che in realtà si tratta di una truffa, come al solito. Cioè non è per niente un impianto di compostaggio, il compostaggio deriva soltanto al trattamento aerobico dei rifiuti. Questa è un'altra cosa, tu stai facendo un recupero di energia, è una digestione anaerobica, produci biogas, naturalmente ti conviene solo perché hai degli incentivi pubblici, per il resto stai facendo un compost che serve soltanto per mascherare, naturalmente inquinatissimo, che ti serve soltanto per mascherare un rifiuto praticamente tossico che stai generando. Cioè tu dalla digestione anaerobica, dopo che hai esaurito quella massa organica per estrarre metano, residui un digestato schifoso, nerastro, che di fatto è un rifiuto da smaltire. Siccome questa cosa naturalmente non la puoi ammettere, perché ci sarebbe il sollevamento, la sollevazione popolare, allora che fai? Lo camuffi, fai una piccola ulteriore digestione all'aria, lo etichetti come ammendante compostato di qualità e il giochetto è fatto. Naturalmente non è vero, gli abbiamo sempre sbattuto in faccia che questo tipo di prodotto è ricco di metalli pesanti, diciamo che circa la metà dell'azoto è sotto forma immediatamente dilavabile e inorganica, e che quindi è semplicemente nocivo come utilizzo in agricoltura piuttosto che utile a qualcosa. E quindi questo sicuramente l'abbiamo detto con molta forza. Tra l'altro avevano scomodato come relatore principale Claudio Vesselli. Claudio Vesselli è una persona che, per chi non la conosce, è stato fino a pochissimo tempo fa, è andato in pensione recentemente, dirigente dell'area rifiuti della provincia di Roma, quindi una persona, diciamo, in qualche maniera legata abbastanza al duo Civita Zingaretti, o comunque insomma allo staff PD, che si sa benissimo che da sempre è favorevole a queste tipologie di impianti, tra virgolette, dei compostaggi, in realtà impianti a biogas. E lui aveva provato a fare l'asettico neutrale, quindi gliel'abbiamo fatto notare che non si può stare qua e di là dire e non dire. E quindi poi si è ripreso verso la fine, ma insomma più o meno il piano è quello, no? Di far passare questi impianti come neutrali, come non inquinanti e così via. A me sembra che non ci sia riuscito.
Ebbene, insomma, siamo felici che a Velletri comunque le iniziative e le mobilitazioni contro questo progetto, perché per fortuna insomma si tratta ancora solo di questo, siano comunque già in campo, e sicuramente un dibattito e la presenza degli amministratori e dei responsabili delle aziende coinvolte nel dibattito è sicuramente interessante, proprio per smascherare le tesi truffaldine che portano avanti, eppure magari insomma, è stato utile scampanare l'amministrazione comunale, che pure qui, come nel caso d'Albano, fa un gioco che è insomma abbastanza sporco, e non ci meravigliamo che le discariche dei Castelli Romani, o quelle aperte e quelle chiuse, continuino a spruzzare percolato ogni qualvolta insomma piove o c'è insomma un accumulo di acque. Insomma, quello che è successo a Albano con la presenza dei due laghetti dentro il settimo invaso è significativo insomma della gestione di questi posti. Noi, Aldo, insomma, ti ringraziamo per averci spiegato e raccontato quello che sta succedendo a Velletri. Se puoi ripetere gli appuntamenti delle prossime settimane.
Sì, come no. Adesso ci sarà giovedì una riunione, diciamo, dei comitati che in qualche maniera si sono mobilitati per fronteggiare questi due impianti. Sicuramente il 25 ottobre alle 17:30 ci sarà un'assemblea pubblica, che speriamo vasta, a Piazza Cairoli, quindi in pieno centro storico del comune di Velletri. Ci sarà la partecipazione il 6 novembre al presidio a Via della Pisana alle ore 15, quindi al Consiglio regionale della Regione Lazio, e in preparazione, va la data ancora da stabilire, un corteo che diciamo dovrebbe arrivare dalle zone, quindi un corteo cittadino che dovrebbe arrivare dalle zone dove dovrebbero sorgere i manufatti fino al centro storico cittadino, però in questo caso la data sarà poi comunicata successivamente, perché ancora non è stata decisa.
Ok, allora ti ringraziamo per questo aggiornamento e ci risentiamo ogni qualvolta insomma ci sarà necessità.
Ok.
Ciao. E allora subito con altra musica e ci risentiamo tra poco. E allora bentornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, questi sono gli 87.9 e noi diamo insomma i saluti a tutte le persone private della propria libertà personale e ricordiamo che Radio Onda Rossa insomma vive delle sottoscrizioni dei propri, anche delle sottoscrizioni dei propri ascoltatori, e quindi ricordiamo a tutti e a tutte il conto corrente postale numero 6180-4001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. E questa insomma è l'intestazione per fare le vostre sottoscrizioni e permettere che la radio continui e possa continuare a trasmettere libera nell'etere.
Sì, ricordiamo che questa trasmissione si chiama Impatto, e per mettersi in contatto con noi potete scrivere un'email a impatto@ondarossa.info.
E allora dopo i saluti mettiamo un'altra traccia e lasciamo questi microfoni al tappabuchi e li ringraziamo per lo spazio concessoci.